Ciao a tutti, tutte e tutto, bentornati, bentornate, bentornato a Le 16 Candeline, un podcast di QWERTY sulle commedie romantiche. Come sempre ci sono io, che sono Francesca Nelli, con me c'è Eugenia Fattori. Ciao Eugenia.
Ciao.
È un ospite che però presentiamo dopo la sigla. Sigla. L'ospite di oggi, oltre a essere graditissima di suo, ha anche scelto un film che è graditissimo, quindi una combo micidiale, ma ve la presento subito, anzi la lascio presentare da sé. Intanto la saluto, Chiara Sfregola, ciao!
Ciao, ciao, ciao ragazze!
Dicci intanto qualcosa di te e poi andiamo a bomba sul film.
Sì, allora io mi occupo di serie televisive e in più ho scritto due libri, uno che si chiama Camera Single, uscito nel 2016, e uno che è uscito da poco, si chiama Signorina, memorie di una ragazza sposata, che è uscito per Fandango un mesetto fa, due mesi fa.
Perfetto, perfetto, come parlo, perfetto. allora... Sì, scusate, ma ogni tanto. Allora, dicevamo che tu hai scelto un film fantastico che volevamo fare da tanto tempo, quindi
sì,
è stata un'ottima occasione, e il film è Clueless, ovvero Ragazza Beverly Hills, che però lascio presentare direttamente a Eugenia, che è sempre la maga delle presentazioni, quindi vai tu.
Adesso, cioè, dopo questa presentazione sbaglierò sicuramente tutto, tra l'altro. Però era un film che vogliamo fare da una vita, anche perché ora che stiamo registrando non sappiamo quando andremo in onda, ma è su Netflix, quindi c'è, abbiamo tutti avuto l'occasione di rivederlo, è un culto assoluto, ed è un culto assoluto soprattutto per, cioè io vabbè, io sono secondo me la più anziana, adesso io non so Chiara quanti anni abbia, ma sicuramente sono molto più anziana di Francesca. Quando il film è uscito nel 95 avevo 16 anni, quindi l'età perfetta per vederlo.
E sì, è vero.
È un film appunto del 95, scritto e diretto dalla molto brava Amy Heckerling, di cui parleremo dopo, e che ha la curiosità di essere basato, come dicono gli americani, loosely based, ma in realtà non poi così tanto loosely, sulla storia e sul romanzo di Jane Austen, Emma, del 1815. Allora, intanto c'è questa roba per cui 95 e 1815 fanno tutti e due un anniversario quest'anno, però Clueless fa 25 anni, quindi tocca il quarto di secolo. E il film, secondo me lo conosciamo tutti, però parliamone insomma velocemente. Ha guadagnato 56 milioni di dollari solo negli Stati Uniti, è stato tra l'altro filmato tipo in 40 giorni, quindi velocissimo, ed è un film che è rimasto storico per tantissimi motivi. Uno, perché soprattutto nel mondo americano ha generato, il suo lavoro sul linguaggio degli adolescenti ha proprio generato un culto per un certo tipo di espressioni, tipo se voi scrivete su Instagram, nelle GIF di Instagram, as if, vi escono fuori 250.000 GIF di Cher che dice as if.
Che poi scusami, ma in italiano com'è? Perché io l'ho sempre visto in inglese il film, quindi neanche lo so.
No, secondo me in italiano non l'hanno tradotto bene. Tu Chiara te lo ricordi?
Io me lo ricordo perché l'ho visto in italiano, originariamente da un VHS rubato a mia cugina, ed era in italiano, ma mi pare che dicesse semplicemente ma levati, cioè non l'avevano tradotto facendone un po' uno slogan come è diventato in inglese, perché era un'espressione idiomatica forse un po' creata proprio da Amy Heckerling, come tante altre piccole cosine del linguaggio. È un linguaggio molto,
esatto,
interessante questo, perché non imita il linguaggio degli adolescenti ma ne ha creato uno, quindi molto molto divertente in questo senso.
Infatti se tu vai a guardare nella storia del film, la storia produttiva del film è Amy Heckerling che dice ok, faccio un film sugli adolescenti ma solo se me li lasciate prendere in giro.
E quindi già abbiamo capito il tono.
Esatto, solo che Clueless ha avuto questa caratteristica che è riuscito contemporaneamente a essere un film, una satira sull'adolescenza, una satira su un certo mondo anche di agio e di ricchezza, come è d'altronde poi anche Emma di Jane Austen, ma nello stesso tempo è riuscito a diventare un culto proprio per gli adolescenti stessi, perché poi comunque gli adolescenti, al contrario di quanto spesso si pensa, hanno anche senso di humor, nonostante si pensi il contrario. Ed è diventato un culto assoluto e totale. Di Clueless diamo una traccia velocissima della trama, ma che credo conosciamo tutti. Cher è un'adolescente ricchissima che vive a Beverly Hills e scorrazza per le strade di Beverly Hills, peraltro senza patente.
C'è il foglio rosa, c'è il foglio rosa.
Esatto, con solo il foglio rosa, con l'amica Dion, da cui è legata soprattutto per il fatto che entrambe hanno, com'è che dice, nomi di celebrità che adesso
fanno le televendite.
Che adesso fanno le televendite, esatto.
E non solo, dice anche perché sappiamo entrambe cosa significa avere persone che sono invidiose di noi o qualcosa di simile.
Esatto.
Quindi quello che le lega è questo, il nome e l'essere tipo invidiate, insomma, molto amate e un po' invidiate.
Vabbè. Esatto, quindi praticamente c'è la protagonista è Alicia Silverstone, che all'epoca tutti quanti conoscevamo come la ragazza dei video degli Aerosmith, e poi nel frattempo ha fatto anche tante tante altre cose. Per esempio Alicia Silverstone adesso è la mamma di quella serie nuova Netflix sulle babysitter, il club delle babysitter, è la mamma di una delle babysitter, per esempio. Quindi per chi fosse molto giovane e non avesse presente chi era Alicia Silverstone, adesso è nei ruoli di mamma, quindi ha scavallato. E poi c'è Brittany Murphy, attrice che insomma ha fatto un sacco di cose, ma è soprattutto purtroppo molto famosa per aver fatto una tragica morte a 32-33 anni.
32.
E poi il nostro sempreverde Tom Paul Rudd, cioè sempreverde in senso letterale, proprio tipo come gli alberi sempreverdi, perché non invecchia, e guardando nel film è uguale adesso, sono passati 25 anni ma lui non è invecchiato. Quindi venendo un po' a tutto il discorso che riguarda insomma noi, io volevo chiedere a Chiara, come mai è proprio questo il film che tu hai scelto?
Allora, la verità vera è che Jennifer Guerra aveva già preso Legally Blonde, che è il film che più ha segnato la mia vita, però l'altra verità non meno vera è che per me Clueless è un po' il fratello maggiore di Legally Blonde, cioè c'è un fortissimo legame per me fra i personaggi di Cher Horowitz e di Elle Woods. Potremmo quasi dire che Cher Horowitz è Elle Woods esattamente poi 5 anni prima, perché in effetti Legally Blonde del 2001, circa 6 anni dopo questo, quindi quasi come età potremmo esserci. In effetti la protagonista è un po' allo stesso tipo, la Valley Girl dal cuore d'oro, quindi una ragazza ricca che tutti considerano anche stupida, che però è anche molto intelligente e che riesce anche con un pizzico di ironia a gestire le situazioni. In particolare quello che istintivamente mi era sempre piaciuto di ragazze a Beverly Hills fosse il fatto che Cher è una ragazza molto attiva, cioè non è una protagonista passiva, ma lei non fa altro che sistemare la vita delle persone intorno a sé. Lei è la figlia di questo padre vedovo, poi sua madre in questa versione Los Angelina è morta di liposuzione, il che mi fa veramente morire, è proprio veramente una cosa di satira. Lei dà consigli alle amiche, quando arriva il personaggio di Ty, che è quello interpretato da Brittany Murphy, la vuole sistemare, insomma è veramente un po' come la Emma Woodhouse di Jane Austen, bella, ricca, intelligente, e si dà molto da fare per sistemare le vite degli altri perché lei si annoia, perché non ha dei veri bisogni. Anzi, nel film di Amy Heckerling lei ha un problema che poi diventa l'incidente scatenante del film, e cioè che ha preso dei cattivi voti, quindi decide di mettere insieme, è convinta che i suoi cattivi voti non siano causa del fatto che lei non studia e va piuttosto in giro a guidare la macchina facendo danni con Dion, ma è convinta che i suoi cattivi voti siano dovuti al fatto che i suoi professori sono infelici, quindi decide di farli fidanzare, e siccome questa cosa funziona si convince che fare del bene le fa bene, quindi cerca di sistemare le vite delle persone intorno a lei. Quindi tutto quanto parte da questi voti qui. Quindi mi ha sempre divertito questo personaggio, perché poi lei è una che pensa di sapere tutto, ma in realtà è appunto clueless. In realtà molte cose della sua vita, anche perché è una teenager, non le sono chiare, e quindi in questo suo incaponirsi per migliorare la vita degli altri, insomma, non è poi in grado di vedere alcune cose sotto gli occhi, tipo non è in grado di accorgersi che il ragazzo che le piace è gay, non è in grado di accorgersi che Ty in realtà sta bene con Travis, non è in grado di accorgersi del fatto che le piace Paul Rudd, il mitico Paul Rudd. Quindi è un film che fra l'altro poi è scritto proprio come una bomba a orologeria, ha un timing perfetto, quindi io amo molto le sceneggiature ben congegnate, e questo film, esattamente come Legally Blonde, ha proprio un ritmo perfetto, cioè non ci sono mai dei tempi morti, non corre mai troppo, si prende i suoi momenti per ridere, ma si prende anche, mantenendo quello spirito lì, dei momenti di riflessione, e lo fa sempre anche poi con quell'ironia proprio brillante che lo rende, secondo me, oggi invecchiato molto molto bene. Cioè, sono passati 25 anni da quando è uscito in sala, ma penso che questo tipo di umorismo qui, nonostante sia molto specifico di un tempo e di un luogo, sia rimasto veramente, come dire, ancora giovane, come Paul Rudd, non invecchia mai.
È vero.
Sì, sarà perché sono tutti e due scritti da donne.
Guarda, secondo
e quindi
me...
E non invecchiano male come altre rom-com che sono veramente molto ancorate a uno spirito del tempo. Cioè, il fatto che c'è una sorta di ispirazione che viene da un grosso lato anche autobiografico, di esperienza di prima mano, che secondo me li rende magari relatable anche dopo tantissimi anni.
Guarda, secondo me la cosa che rende entrambi i film, perché anche Legally Blonde è invecchiato molto bene, anche Legally Blonde è scritto tutto da un team al femminile, è la capacità di analizzare certi fenomeni e di farlo con ironia. Il modo in cui Eckerling racconta gli adolescenti è divertente, perché non è mai paternalista. Cioè, lei proprio, come dire, si mette nei panni di questi ragazzi qui, è riuscita proprio a coglierne lo spirito sia del luogo, appunto, il fatto di Los Angeles, c'è tutta una cosa sui luoghi di Los Angeles che è molto precisa, io non vado a vivere da questo lato di Los Angeles, non vado alle feste che sono da quel lato di Los Angeles, perché la cerchia figa è questa qui e io rimango da queste parti, ed è riuscita anche a cogliere lo spirito del tempo così bene che io mi ricordo ancora oggi una battuta che fa Cher su, mi pare, lo skateboard, e lei nel 95 dice: ma lo skateboard andava di moda 5 anni fa, cioè era una cosa che già aveva metabolizzato certi costumi, certe usanze, e quindi era molto preciso in questo senso. E poi comunque è riuscita a cogliere dei temi universali che ancora oggi sono veri, cioè e la questione dell'essere invidiate, secondo me è una questione centrale rispetto al personaggio di Cher, perché quello che lei fa è praticamente condividere il suo prestigio, la sua popolarità con la nuova arrivata un po' sfigatina che è il personaggio di Ty. Quindi lei, proprio perché sa che cosa vuol dire avere su di sé lo sguardo maligno degli altri, è buona e quindi vuole utilizzare il proprio privilegio per aiutare un'altra ragazza, e questo è esattamente poi quello che fa anche Elle Woods in Legally Blonde. Lei aiuta una donna di classe meno meno abbiente di lei, una donna meno abbiente di lei, e usa il proprio privilegio, cioè le competenze legali, per tirarla fuori dai guai. Quindi questo secondo me è un tratto distintivo che poi ci fa anche pensare al film oggi come un film femminista. Noi non sappiamo se quando l'ha scritto Amy Eckerling avesse in testa questo, però sicuramente questo principio qui lo rende ultramoderno, perché mette le donne in relazione fra loro, e questa cosa, meno male, non passa mai di moda.
Beh, vabbè, mi hai dato un assist pazzesco per parlare di Amy Eckerling, perché se tu vai a guardare le robe che lei dice nelle interviste e le robe che scrive a proposito del film, ti viene da pensare che se proprio non l'ha scritto come un film femminista volontariamente, diciamo che l'è uscito fuori perché lei comunque ha un certo tipo di pensieri. E se vai a guardare online su qualsiasi tipo di approfondimento su Amy Eckerling, lei ha avuto una carriera di quelle tipiche da regista femmina. Cioè, sono carriere che sembrano fatte con lo stampino. Se vai a vedere la carriera della regista di Dirty Dancing è uguale. E se vai a vedere la regista è sceneggiatrice o sceneggiatrice non regista, fra, aiutami.
Aspetta, no, lei era solo sceneggiatrice.
No, il regista era Emil Ardolino, è vero.
Esatto. Madonna, comunque,
se tu ti vai a guardare tutte le loro carriere, la storia è sempre quella. Un film di grandissimo successo, seguito dalla necessità... guarda, non so, Susan Seidelman, che è quella di Desperately Seeking Susan, per esempio, di Cerca di Susan disperatamente. Un grandissimo successo, seguito da un tentativo di farle fare o dei sequel o film esattamente identici a quel successo. Dopodiché, ovviamente perché le vengono proposti solo dei film di merda, una caduta di carriera, tantissimo lavoro di ottimo livello in televisione e poi forse con gli anni un pochettino un ritorno di qualcosa. Cioè, la carriera tipica della regista Hollywood è questa. E infatti c'è, se vai a vedere nell'intervista, Emi Ackerlin ci scherza sempre, c'è un'intervista che lei ha rilasciato a Vulture, proprio per, credo proprio per i 25 anni di Clueless, in cui le fanno questa domanda e le dicono: la 20th Century Fox e la Paramount non hanno avuto registe donne nei loro roster fino al 2018, ma quindi, e lei risponde: a un certo punto uno dei miei agenti chiamò e disse: va bene, dobbiamo far vedere i tuoi lavori dappertutto, eccetera, però Disney aveva già una regista donna, loro ne avevano una, tu non potevi entrare alla Disney perché non poteva esserci più di una regista donna. Cioè, questa è la summa di tutte queste cose, cioè donne registe come una sorta di panda che, cioè, tipo ogni zoo deve averne uno, però uno è più che sufficiente.
E sì, tra l'altro lei ha fatto una serie di scelte comunque abbastanza coraggiose, perché dopo che lei fece questo grosso successo prima di Clueless, in realtà, che era...
Senti chi parla. National...
No, prima ancora National Lampoon, aspetta, c'era una, non mi ricordo il titolo,
credo National Lampoon's Vacation,
esatto, dovrebbe essere dell'85 o giù di lì. Lei fece questo film, le diedero da fare, poi, cioè, comunque le proposero solo film in questo stile, diciamo, potremmo chiamarlo un po' demenziale, e questa comicità un po' becera, e le proposero di fare un film su questa scia. Lei si rifiutò perché, non lo so, ebbe questo momento, dice sempre nelle interviste, anche in questo caso, questo momento in cui tipo un po' si è guardata allo specchio e ha detto: ma io che sono diventata, cioè, posso fare solo sta merda, cioè proprio, lei ha odiato quel film, più volte lo ha detto, e...
sì, ma perché poi tra l'altro cioè, quel film lì era faceva parte di una serie di grandissimo successo, perché poi, vabbè, non so se non tutti conosceranno National Lampoon, perché poi era roba che è arrivata in Italia con titoli completamente diversi, adesso io non mi ricordo, comunque, cioè, per un periodo fu una roba che lanciò un roster di comici che in quel periodo, cioè, spaccarono il mondo, cioè lanciò Chevy Chase, Harold Ramis, esordì così, ed erano i film della rivista National Lampoon, che è la famosissima rivista comica che era fatta di fuoriusciti dell'Harvard Lampoon e che lanciò tra gli anni 70 e gli anni 80 un tipo di comicità che poi creò praticamente le basi per una comicità che, cioè, ci tiriamo dietro ancora adesso, cioè il tipo di comicità super demenziale, molto maschile, molto giocata su... Esatto, e... ci hanno fatto tra l'altro un film su uno dei fondatori, Douglas Kenny, del 2018, che è un bel film, si chiama A Futile and Stupid Gesture, che secondo me vale la pena di recuperare, perché è interessante. Però, come dire, il film che ha fatto Emi Ackerlin in realtà non fa parte della serie dei tre, diciamo, più famosi, che erano i primi tre, quelli credo tutti e tre diretti da Harold Ramis o più o meno. Lei ha fatto National Lampoon European Vacation, che era già una variazione sul National Lampoon Variation, cioè, quindi stiamo parlando già della fase in cui il filone si era esaurito, cioè quindi stai
però aveva avuto
copie.
Successo sì, e sì. Volevano un po', diciamo, capitalizzare su sta cosa, solo che lei si rifiutò, insomma, rifiutò di fare questo film con questa sorta di coppia comica che però, insomma, faceva abbastanza schifo, tanto che poi non se lo ricorda nessuno, lo fece un altro regista, ora non ricordo chi, fatto sta che comunque lei si rifiutò e per un bel po' rimase senza possibilità di lavorare.
E nella director's jail, come la chiama lei?
Esatto, lei la chiama director's jail, ed uscire dalla director's jail, lei lo diceva appunto nelle interviste, molto più difficile per una donna che per un uomo, diciamo che è anche più difficile trovarsi nella director's jail per una donna, e poi appunto ha fatto Senti chi parla, che era nel 89 sì,
sì.
E lì lei ha detto, parlando di questo film, diceva, ha detto una cosa che ci fa un po' sorridere, visto che noi abbiamo un podcast che parla di commedie romantiche. Lei dice di odiare le commedie romantiche e di non fare commedie romantiche, anche se poi in realtà le affibbiano un po' questo titolo. Cioè dice, i film che faccio li chiamano commedie romantiche, in realtà per me non lo sono, perché a me non piacciono le commedie romantiche. Quindi vabbè, nota di colore.
Ma infatti, secondo me, la roba interessante è che anche il discorso che noi facciamo sulle candeline, ovviamente noi mettiamo tutto sotto il cappello rom-com perché ci fa comodo, perché abbiamo voglia di parlare di un sacco di film diversi, e se ci si basassimo solo sulle rom-com dopo un po' ci annoieremo. Però l'idea è molto interessante, questa idea che comunque effettivamente tutti i film romantici spesso vengono messi sotto il cappello rom-com se partono dal punto di vista femminile, cioè se c'è una protagonista femminile. Non so, ti faccio un esempio, ricomincio da capo, Groundhog Day, che è quello con, oddio aiutatemi,
Bill Murray,
esatto, Il giorno della marmotta, è di fatto una commedia romantica, però non ne sentite quasi mai parlare come di una commedia romantica, ne sentite parlare come di un film comico. E se c'è un Io e Annie, è un film sul senso della vita e sul senso dell'amore. Cioè, se questi film vengono realizzati dagli uomini, quasi sempre sono film che hanno un loro senso indipendentemente dal genere. Invece i film delle donne di solito vengono ricondotti a un genere, anche quando con quel genere lì non hanno poi proprio strettamente a che fare, no?
Sì, esatto, mi viene da pensare, prima parlavamo di Legally Blonde, se andiamo a vedere non è una commedia romantica perché c'è poco di elemento romantico, alla fine neanche la risoluzione è, cioè non è il filo conduttore del film e non c'è una risoluzione tipica romantica, però essendo quella che viene un po' spesso definita come chick flick, quindi un film per femmine tendenzialmente, tendiamo anche a ricondurlo alla commedia romantica. Lo abbiamo fatto anche noi, d'altronde ci sta bene, nel senso, così parliamo di più film possibile, però appunto c'è un po' quest'idea che la commedia romantica sia un genere che non è tanto definito dalla sua stessa struttura quanto dal fatto che è un genere per femmine.
Esatto.
Quindi tutto quello che viene in qualche modo ricondotto a una cosa per femmine viene anche a forza magari considerato una commedia romantica, quando magari è solo una commedia o solo un film romantico, e spesso quindi tutto, che poi tra l'altro mi viene da dire che l'idea di una specifica commedia romantica che è magari la commedia romantica che non è Harry di Presento Sally, per esempio. Quindi una commedia romantica che ha un po' quella, mi viene da pensare un po' alla commedia romantica dei primi anni 2000, quelle robe di Katherine Heigl, no? Quelle robe lì che sono spesso considerate un po' una schifezza, no? In generale. Quindi c'è quell'idea del film proprio un po' scarsino, con una trama romantica preponderante, con lotte tra i sessi, robe di questo tipo, donne sfigate in cerca dell'amore eterno, maschi che poi vengono raddrizzati da queste femmine, eccetera, eccetera. E quindi come se tutto venisse poi paragonato a quella roba lì, bella o brutta, insomma, poi ai vostri lardo sentenza, però comunque, siccome è da femmine, è tutto quella roba lì, cioè sta tutto lì, è tutto lì. Film di Katherine Heigl o Legally Blonde
di Nora Ephron.
Sì, tutto lì, tutto nel cestone delle femmine, no? Quello che chiamiamo sempre il cestone delle femmine, questo è il botteghino delle femmine, boh, non lo so, però in ogni caso siamo lì.
Che poi in realtà diciamo quello che fa la differenza è il marketing, nel senso è proprio il target di riferimento di questi film. È chiaro che una roba che c'è una protagonista femminile tradizionalmente viene come dire marketizzata, come si dice in italiano, viene venduta diciamo soprattutto ad un pubblico femminile. Poi ricordiamo che le donne sono le principali consumatrici di cinema, tra l'altro, quindi si tratta di una fetta di pubblico molto importante, e invece un film magari con un'impronta più maschile come You and Me, che personalmente annovero fra le commedie romantiche, è uno dei miei film preferiti.
Lo è.
Naturalmente, visto che ha un'impronta maschile, un'impronta autoriale maschile, poi su questo mi soffermerò, viene visto come un prodotto che può essere visto sia da uomini che dalle donne. Quindi le cose per le donne sono per le donne e basta, le cose per gli uomini sono per tutti, perché ancora una volta parliamo di neutro maschile. Mentre parlavi, Francesca, mi è venuto in mente che probabilmente una differenza principale poi fra questi film romantici per tutti e film romantici per donne, insomma, chick flick, sta nel fatto che solitamente quelli che hanno un'impronta maschile raccontano la storia di un uomo che ha problemi con le donne, e i film chick flick parlano di una donna che ha dei problemi con un uomo in particolare. In effetti, se prendiamo, prima hai nominato Katherine Heigl, quindi penso volessi parlare di La dura verità, di Ugly Truth.
Tra gli altri, sì, c'era 27 Dresses.
Esatto, ma lo stesso Legally Blonde, in realtà, a parte dal fatto che lei ha un problema con questo fidanzato che l'ha mollata, poi è la storia di una donna che fa una scoperta su di sé, che scopre il proprio potenziale, il proprio talento, poi classicamente alla fine si conclude con lei che trova l'amore, ma appunto senza soffermarci troppo, in realtà questa è anche la stessa storia di Clueless. Lei fondamentalmente impara a relazionarsi con gli altri, poi incidentalmente alla fine trova un uomo, infatti non è un boy meets girl, che poi è proprio l'incipit classico della commedia romantica, ma è una ragazza che ha un problema da risolvere, cioè deve prendere dei voti migliori, e poi alla fine trova anche l'amore, però diciamo quello sta poi anche un pochino dentro gli stilemi del genere. Quindi è anche interessante il fatto che da un certo punto in poi questo tipo di commedia, di cui sono una grandissima fan e nella quale annovero anche, ecco, un altro film che vi propongo, mi candido per il prossimo 16 candeline, è I Love Shopping, perché sono una grande fan di Sophie Kinsella, proprio regina del chick lit, ma lei è un genio. È un genere che poi è andato a morire negli anni 2000, cioè ha avuto proprio una sua fase d'oro fra la fine degli anni 80 e gli anni 90, qualche scampolo di successo ai primi anni 2000, quindi forse La verità è che non le piace abbastanza, Legally Blonde, forse anche qualcos'altro che c'è rimasto con Julia Roberts, ma non sono sicurissima negli anni, e poi è un genere che è andato a morire e che non ce l'ha più fatta, è diventato forse un po' spompato, e questa cosa a me personalmente è sempre dispiaciuta, perché io poi tutti questi film li guardavo con tantissimo gusto, ma non so perché è un filone che è andato un po' morendo. Voi vi siete fatte qualche idea sul perché?
Ma guarda, c'è la crisi della commedia romantica tra la fine dei 2000 e gli anni 10, ha secondo me un sacco di ragioni diverse. Un po', vabbè, adesso per fortuna è stata un po' resuscitata da Netflix, quindi anche Netflix ha ripreso in mano il filone ed è riuscito, secondo me, a fare delle cose anche molto interessanti, tipo PS I Love You, è secondo me una serie molto molto carina di film, e ci stanno lavorando un sacco. Io e Francesca
sarebbe,
diciamo,
To All the Boys I've Loved Before.
Ah, scusa, sì, To All the Boys
I've Loved Before. You no,
ah,
perché
vero.
Si chiama dovrebbe essere To All the Boys I Loved Before, PS I Love You, forse è il secondo film.
È il secondo, esatto.
Però il franchise è To All the Boys I Loved Before, che tutte le volte che ho scritto ti amo in italiano.
Sì, che infatti secondo
me perché c'è anche PS I Love You, che
esatto.
È un'altra commedia romantica, che dovrebbe essere quella con, se non erro, Hilary Swank addirittura.
Esatto, con lui che muore, col marito che muore.
Con
la
lui che muore le lascia le lettere, esatto, quindi non vorrei che poi
brava,
infatti, sì. Dobbiamo essere precise.
Comunque no, io e Francesca abbiamo una teoria, che diciamo sempre che il tipo di commedia che ha iniziato a fare successo alla fine degli anni 2000, per intenderci la commedia dei fratelli Farrelly, ha rovinato
fine degli anni 90, anni 90.
Sì, a fine anni 90, inizio 2000, ha rovinato tutta la comedy di quegli anni, compresa la romantic comedy. Cioè, noi abbiamo fatto un episodio sul diario di Bridget Jones e sui tre film del diario di Bridget Jones. Tu ti trovi il primo, che è stato diretto da una donna e ha tutta una serie di cose. Esatto, capolavoro, una serie di cose positive. Il secondo è una sorta di tentativo di trasformare Bridget Jones in un genere di commedia alla Fratelli Farrelly, con un sacco di elementi slapstick, con un sacco di fat jokes, con un sacco proprio anche di elementi buffi e con una comicità fisica che non è di Bridget Jones. E infatti il terzo, se non so se l'hai visto, recupera completamente tutte le cose positive del primo ed è decisamente molto carino. E la teoria mia di Francesca è che sia anche nelle serie TV, cioè c'è tantissima gente che oggi non guarda le comedy perché è rimasta completamente bruciata dalla comedy di quel periodo, che era una comedy demenziale, che era tutta uguale. E infatti nei film di Katherine Heigl si vede questa cosa, per cui lei a un certo punto la commedia romantica viene asservita a questo tipo di canovaccio, che è sempre uguale. Cioè, tu pensi a quello con Gwyneth Paltrow dei Fratelli Farrelly, cioè tu pensi a Gwyneth Paltrow in una commedia romantica e la usi così, perché c'era questo canovaccio in cui fare ridere era quella roba lì, per forza. E questa roba qua, questa è la teoria di Francesca, per quanto non so sia valida.
Che poi tipo... vabbè, ci sono sicuramente, questa è una una ragione artistica, poi ci sono anche ragioni produttive, nel senso che poi comunque sono cambiati i film che si producevano, cioè non si producevano più commedie romantiche, non c'era più, non si riteneva più che ci fosse il mercato, tanto è vero che la rinascita delle commedie romantiche, quella che chiamano proprio la rom-com renaissance, nasce per la maggior parte grazie a Netflix, che è appunto un servizio di streaming, perché si era un po' andato a perdere. Poi vabbè che sono tornate grossi blockbuster tipo Crazy Rich Asians, che è recente, dovrebbe essere il 2019, però o 2018, sempre pure lui, però siamo sempre comunque su una tendenza che è stata un po' riportata da un servizio di streaming come Netflix. Per tanti anni la commedia romantica è stata indie. Gli anni 10, diciamo, sono stati gli anni della commedia romantica indie,
tipo 500 giorni insieme.
Sì, per esatto. Fare un nome tra i più noti, che è quella che ha anche poi innovato il genere, cioè l'ha tirato fuori da quella roba lì dei Fratelli Farrelly, per riportarlo un po' su binario un pochino più appunto indie per certi versi, quindi c'era un po' quella roba anche un po' mumblecore, un po' così sommessa, come dire. però cioè, senza quella parte lì probabilmente adesso non avremmo praticamente più commedie romantiche, o non le sapremmo fare più se non con i codici dei primi anni 2000, quindi boh, chi lo sa. Però non c'è, credo, una risposta univoca a questa cosa.
Sì, ma il fattore produttivo è sempre importante. Comunque, tornando a noi, mi viene da dire che per me mi fa molto ridere questa cosa che tipo Amy Heckerling odia le romantic comedy, perché in realtà tipo la vita di Amy Heckerling è una romantic comedy. Cioè, se ti vai a vedere le robe della sua biografia, a parte tutto il discorso, diciamo, professionale, lei ha tipo una figlia segreta con Aaron Ramis, e che è saltata fuori dalla biografia.
Allegedly. Potremmo dire. Non diciamo che è così, perché non lo sappiamo.
Beh, è uscita questa biografia della figlia di Aaron Ramis, credo addirittura dopo che il padre era morto, quindi insomma il povero Aaron Ramis non ci può più dire se è vero o no. E Amy Heckerling mi pare sia stata proprio molto zitta sulla cosa, quindi la cosa fa pensare che insomma dietro qualcosina ci sia. E loro comunque di fatto una storia l'hanno avuta per tanti anni, soprattutto mentre lui secondo me si era lasciato dalla moglie, e quindi insomma c'è tutta questa storia di questa figlia segreta che la figlia ha scoperto era la figlia segreta leggendo il diario della compagna del padre. E poi c'è tutta questa storia di lei che è stata accusata di molestie, su cui io a dire la verità non so tantissimo. Però da lei è stata abbastanza dismissed come una roba che non c'entrava niente, però lei è stata accusata da Chris Kattan di essere, che Chris Kattan penso sia uno dei comici del Saturday Night Live, però io sinceramente non so nulla di lui, quindi non lo so. E,
guarda, Google è il nostro amico, tu vai e io lo cerco.
Esatto, e lui praticamente l'ha accusata di molestie, poi in realtà la versione non si sa, la versione della figlia di Amy Heckerling, che in realtà loro avevano avuto una storia, quindi non c'era stata nessuna molestia, insomma qua Amy Heckerling ha praticamente dichiarato sono cazzate, cioè questa è stata praticamente fondamentalmente la sua cosa, poi nessuno ci è andato troppo a fondo credo anche su questa cosa.
Comunque sì, è del Saturday Night Live, tra l'altro ha una faccia famosissima, però cioè, io ho presentissimo chi è lui, ma non ricollegavo il nome con la sua faccia, anche se non ti saprei dire dove l'ho visto, nelle mille cose in cui l'ho visto, però ha una faccia super, super famosa.
Ah sì 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 che... sì, no, ne ha fatti, ha fatto un botto di robe, però io sinceramente sì, nel cinema adesso non ti so dire, ha fatto... ma è un character actor.
Character actor. Stavi per dire character actress, come esatto, Margo Martin.
Esatto, character actress Margo Martin.
Cheat da BoJack Horseman.
Comunque, stando sempre sul discorso di Amy Heckerling, secondo me la cosa interessante tra tutte le cose che lei dice rispetto al film è anche che, e me lo dicevi tu questo, e non, io adesso non ho letto l'articolo di cui parlavi, che lei praticamente ha detto che l'ispirazione di Emma non è stata in realtà quello da cui lei è partita, cioè se noi adesso prima abbiamo parlato del diario di Bridget Jones, sappiamo che il diario di Bridget Jones è assolutamente ispirato a Orgoglio e Pregiudizio fin dall'inizio, cioè dichiaratamente fin dall'inizio l'autrice di Bridget Jones prende Orgoglio e Pregiudizio come canovaccio. In realtà con Clueless e Emma non è andato esattamente così.
No, perché in realtà la storia è che a lei era stato chiesto di scrivere qualcosa per la Fox inizialmente che parlasse di adolescenti, appunto.
Sì.
Questo poi era diventato, diciamo, il pilot di una serie TV, quindi in realtà il progetto doveva essere inizialmente una serie TV che si doveva chiamare No Worries, tra l'altro, e lei scrivendolo aveva creato questo personaggio di questa sedicenne un po' frizzantina che però poi nello scrivere lei si è resa conto assomigliare tanto a Emma. Del romanzo, no? Di Jane Austen. Quindi a un certo punto ha detto: ma io veramente sto scrivendo una rivisitazione di Emma, e quindi si è buttata su questa cosa. Poi, però, cosa è successo? Questo è interessante per il discorso che facevamo prima il fatto che il pubblico femminile è un pubblico importante per il cinema, anche dal punto di vista economico, però spesso viene purtroppo in realtà ignorato. A livello produttivo, nel senso che non ci si rende veramente conto dell'importanza del pubblico femminile. Infatti è quello che è successo con questo film, perché inizialmente, appunto, come dicevo, doveva essere una serie TV e la Fox disse a Amy Heckerling che però c'era poco screen time in realtà per i personaggi maschili, e non erano abbastanza, insomma, rilevanti all'interno della storia, e che quindi le avrebbe dovuti aumentare, cioè avrebbe dovuto aumentare la rilevanza di questi personaggi, perché l'idea era sempre quella che i film che vanno a vedere i maschi vanno a vedere anche le femmine, ma non il contrario, quindi un maschio non sarebbe andato a vedere un film con una protagonista femminile preponderante, insomma, perciò dovevano mettere più personaggi maschili, dargli più spazio. Lei gli ha detto picche e praticamente è fallito quindi il progetto con la Fox, e poi la Paramount, che alla fine ha prodotto il film, invece si è interessata comunque al progetto e l'ha fatto andare avanti così come lei l'aveva inteso, e nel frattempo poi era appunto diventata una riscrittura di Emma. Però ecco, vedete, il tema torna, insomma.
Sì, io infatti, cioè, dicevo prima quando ci stavamo preparando che mi piacerebbe molto capire, insomma, cosa voi pensate di questo rapporto tra il libro e il film come suo adattamento, perché, cioè, vabbè, io sono una Osteniana de Fero, quindi non so se faccio testo su questa cosa, quindi vedo Jane Austen dappertutto, però Cioè, secondo me, per come la vedo io, questo, a parte essere un ottimo adattamento, in realtà è un adattamento, secondo me, estremamente fedele anche proprio all'aria che si respira, no, nel libro. Quindi, boh, voi cosa ne pensate?
Ma è molto interessante il percorso produttivo di questo film, che nasce come pilota di una serie televisiva, poi diventa film e poi successivamente in realtà è stata effettivamente fatta una serie televisiva, se non sbaglio, per 3 stagioni, comunque hanno fatto almeno una sessantina di episodi, quindi è incredibile come ci sia stata una grande circolarità all'interno di questo. Fra l'altro Amy Heckerling ha diretto e prodotto anche la serie televisiva, servendo credo fondamentalmente da showrunner, e lei ha fatto una cosa che è molto tipica della serialità, e cioè partire dalla costruzione del personaggio. C'è, diciamo, un modo di dire per cui se fai il film, cioè se parli del rapinatore stai facendo la serie, se parli della rapina stai facendo il film. In un certo senso, essendo lei partita da un personaggio come questo di una ragazza che ha un approccio molto ottimistico alla vita, lei stava in effetti sviluppando la protagonista, la perfetta eroina di una serie televisiva. Nel momento in cui le hanno proposto invece di trasformare questa storia in un film, io credo che lei si sia appoggiata, abbia fatto molto bene sull'arco che un romanzo come Emma offriva. Intanto era libero dai diritti e poi era un grande classico, quindi aveva una struttura estremamente solida. Dopodiché il personaggio effettivamente anche fuori dal contesto del plot del romanzo funzionava, e questo poi ha permesso di farne una serie teen anche di un certo successo. Fra l'altro, curioso come la protagonista sia cambiata, tutto il resto del cast è lo stesso del film, la protagonista che poi era anche un po' la punta di diamante di questo film, perché l'interpretazione, credo di non sbagliarmi se lo dico, più memorabile di Alicia Silverstone, è cambiata ed è stata cassata per il ruolo Rachel Blanchard, che poi adesso ricordiamo come la protagonista di You Me Her, quindi invece un'attrice che al contrario ha avuto una carriera molto fitta sia da un punto di vista cinematografico che poi soprattutto anche televisivo. Quindi alla fine poi ognuno va per la sua strada. Quindi io credo, Eugenia, che la scelta di un grande classico non sia casuale, perché quello che serviva a Amy Heckerling era un'impalcatura solida, e un romanzo classico come Emma senza dubbio la offriva. E poi trovo anche molto interessante la riambientazione del progetto da Londra a Los Angeles. Questo secondo me non è solo derivato dal fatto, naturalmente, che trattandosi di una casa di produzione americana e volendo i produttori parlare della cosiddetta it crowd, cioè dei ragazzi fighi, dovessimo stare negli Stati Uniti, la scelta poteva ricadere per esempio però anche su New York e non ci sarebbe stato niente di male. Trovo molto interessante invece il fatto che Emma quindi sia stato trasposto a Los Angeles, perché per me, volendo fare una satira appunto di un grande classico, Los Angeles con la sua famosa superficialità offre il contesto proprio giusto per fare della satira, perché offre, diciamo, una serie di una pletora di personaggi un po' vanesi, no? Un po' fissati con l'aspetto estetico, dicevo prima, di questa madre che è morta facendo la liposuzione, o della ragazza che non può fare educazione fisica perché si è appena fatta la rinoplastica. Insomma, è pieno di queste chicchette che secondo me rendono ancora più gustoso l'adattamento, perché permettono di alleggerire di molto il tono, perché poi diventa anche più facile fare ironia sulla superficialità, naturalmente. Però poi con questa leggerezza di tono riesce anche a passare dei messaggi importanti, come quello che dicevamo prima. Per esempio, non solo quindi il concetto di utilizzare la propria forza per aiutare un'altra donna, quindi il discorso del women support women, ma per esempio mi viene in mente che la coppia di amiche protagoniste è una coppia composta da una ragazza bianca e una ragazza nera, in un periodo in cui questo non era affatto scontato.
Assolutamente.
Stiamo comunque parlando di 25 anni fa.
Sì, certo.
È vero che quelli erano anche più o meno gli anni di Willy il principe di Bel-Air, però Willy il principe di Bel-Air era in un contesto di una famiglia di neri, come all'epoca c'erano pure Robinson, che era una famiglia di neri. Quindi invece di proporre questa coppia di amiche, una ragazza bianca e una ragazza nera, e di non mettere nemmeno a tema, no, la bianchitudine dell'una o l'etnicità dell'altra, secondo me è un passo anche di grande modernità. E secondo me questo è un altro dei motivi per cui noi vediamo questo film oggi come invecchiato molto, molto bene, perché c'è questo discorso. E poi anche all'interno di insomma di un quartiere come quello di Beverly Hills, molto upper class, c'è il tempo di anche raccontare una specie di lotta di classe, passatemi il termine, perché la nuova arrivata Tai sicuramente non è benestante come le altre, quindi in un certo senso Cher agisce anche da fata madrina nei confronti di questa ragazza, anche da un punto di vista economico, non è mai esplicitato, però alla fine è così.
Sì, infatti alla fine l'ambiente dei super ricchi Los Angelini è sicuramente l'ambiente ideale per ricreare quel non far niente e quell'essere così viziati dall'essere perennemente concentrati su se stessi, così concentrati su se stessi da non vedere se stessi, perché poi è tutto il concetto che sta dietro, il concetto di Emma, è anche il motivo per cui Porrad nel film in questo e Mr. Knightley nel libro non sono tanto diciamo degli insegnanti per Emma, non sono tanto quelli che per Emma e per Cher, non sono tanti quelli che gli uomini che le insegnano a campare, ma sono soprattutto quelli che, diciamo, riescono a svelarle quello che lei non riesce a vedere di sé. Quindi non è neanche tanto un insegnamento quanto una cosa tipo: tu sei così accecata dal fatto che la tua vita non ha problemi che non riesci a vedere, in realtà non guardi mai dentro te stessa. E secondo me è super interessante anche il discorso che hai fatto prima tu sulla razza, perché ricordiamoci che questo è anche il periodo di Is Not Black Is O.J., l'epoca in cui O.J. Simpson aveva aperto la strada a una concezione della blackness in cui la blackness in realtà veniva completamente cancellata. Cioè è l'epoca del black introdotto come senza nessun elemento di conflitto. Cioè quindi dei personaggi black, adesso mi viene in mente per esempio anche The Craft, Giovani streghe, in cui c'è una ragazza nera tra le attrici, anche lì è una blackness che non viene mai contestualizzata, non viene mai problematizzata, e quindi c'è questo inserimento, ed è tutta un'epoca che è tutta così, quella tra la fine degli anni 90 e gli anni 2000, in cui attori neri vengono poi inseriti un po' a caso nei ruoli, e però sono ruoli che se tu ci metti un attore bianco non cambiano assolutamente. E ovviamente questa cosa qua, da un certo punto di vista, è stata positiva e normalizzante, ma dall'altra parte ha cancellato tutta una serie di elementi di conflitto che sicuramente se fossero stati girati e se fossero stati scritti da persone nere avrebbero introdotto un altro tipo di elementi. Quindi abbiamo una sorta di contrasto, no, tra le due cose, da una parte un discorso estremamente positivo e dall'altra la cancellazione dei temi del conflitto.
Sì, su questo vorrei giusto aggiungere una cosa, perché Jen Cheney, che è una critica di Vulture, scrive soprattutto su Vulture, e che ha scritto un libro su Clueless che si chiama As If, giustamente, la riprendo perché sì, perché tu mi avevi chiesto del rapporto tra Emma, insomma, il film. Io non ho letto il libro, però ho visto l'ultimo film, quello proprio che è uscito qualche mese fa, se non erro, e quindi l'ultimo adattamento, diciamo, più fedele, perché comunque il setting è quello lì. E nel libro che appunto ha scritto Jen Cheney, c'è un'intervista a una esperta di Jane Austen, e lei dice la stessa cosa che dicevi tu, Eugenia, quindi puoi, come dire, vantarti di questo, perché lei diceva che è vero che è un adattamento molto fedele, e lei pensa che sia l'adattamento più fedele dal punto di vista dello spirito del libro di tutti gli adattamenti che sono stati fatti, che invece sono magari più aderenti al contesto storico. Ma a parte questo, per tornare sulla questione che stavi appunto introducendo tu, Jen Cheney ha scritto di recente un articolo sul rapporto che c'è tra il film e il privilegio bianco, perché di recente, insomma, abbiamo visto questa questa ondata di proteste legate a Black Lives Matter, che ha riportato un po' in voga questo discorso sul privilegio bianco, ed è successo tra l'altro proprio mentre Clueless faceva 25 anni, perché Clueless è uscito a luglio, se non erro il 19 luglio del 95, quindi addirittura c'è stato questo anniversario in concomitanza con questo grosso movimento sociale che stava insomma facendo molto parlare di sé, e quindi lei ci ha scritto un articolo spiegando come tra le varie cose che effettivamente satirizza Clueless c'è anche proprio un certo, quella che potremmo dire in un certo senso il modo di fare della Karen, cioè non so, avete presente che ultimamente si utilizza questo termine Karen per indicare, soprattutto negli ambienti insomma americani, qua ovviamente è il discorso culturalmente un po' diverso, però si utilizza un po' questo termine per indicare quelle donne bianche di diciamo borghesi, di buona famiglia, che non hanno particolari problemi e che hanno un rapporto con le persone nere spesso razzista o comunque che pensano di fare bene, cioè che è un po' quello che fa Cher, no? Pensano di essere, di fare, non lo so, sempre grandi cose, no? Per il prossimo, quando poi magari in realtà loro come Cher hanno una visione che è quella limitata dalla loro classe sociale, dal loro contesto economico, contesto sociale, eccetera. Quindi lei, per esempio, come pensa di fare bene? Pensa di fare bene mettendo insieme due persone, in una prospettiva ovviamente sempre eteronormativa, perché figuriamoci, ovviamente stiamo parlando di quel contesto lì, e anche normativa nel senso che appunto come trovi la felicità, come stai bene trovando l'amore, ad esempio, no? Quindi quello che fa lei per fare, tra virgolette, beneficenza è comunque ricreare una serie di contesti che sono quelli in cui vive lei, o almeno provarci. Quindi, per esempio, fa il makeover alla sua amica. Sono tutte cose belle e tutte cose giuste, però allo stesso tempo sono cose che in un certo senso non fanno altro. Cioè, è chiaro che il suo, come dire, le sue intenzioni sono buone, no? Lei ha voglia di fare del bene, però allo stesso tempo lo fa sempre soltanto secondo i suoi codici, che è un po' quello che è successo ultimamente in concomitanza con appunto questo movimento sociale. Abbiamo visto tantissime persone bianche che hanno cercato di, tra virgolette, educarsi e offrire aiuto, poi magari hanno visto che le persone nere dicevano: ma guarda che non basta, insomma devi quantomeno riconoscere il tuo privilegio, e lì a quel punto non avevano idea di che cosa fare. Ci possiamo mettere insomma un po' tutti in questa descrizione. E quindi se andiamo a vedere un po' la storia di Clueless, se vogliamo un po' anche una satira, potremmo reggerla oggi anche un po' una satira di questo tipo di atteggiamento, che è quello che aveva Emma, è quello che aveva Cher, è quello che abbiamo un po', un po' tutte noi donne bianche nei confronti spesso di questo tipo di situazioni, anche se ovviamente è un po' una forzatura, un'interpretazione che arriva a un contesto diverso.
Ma secondo me ha molto senso, perché in realtà Emma parte come satira del privilegio, perché noi sappiamo bene che, cioè, per quello diciamo anche spesso, che la società inglese, specialmente la società britannica, è una società molto classista, e se voi leggete Emma oppure guardate i film capite che il punto, se in Clueless la differenza che c'è tra Cher e la sua amica nuova sono i soldi, in Emma la differenza che c'è tra lei e la sua amica è la classe sociale, perché l'amica, che è la stessa, ha lo stesso identico ruolo che in Clueless, è figlia di non si sa chi, è figlia probabilmente di un uomo ricco che l'ha messa in una scuola per signorine, fra virgolette, che le paga gli studi e che le ha dato una rendita, però è figlia di nessuno. E quindi questa cosa ha molto a che fare col tipo con la società inglese, e come diciamo il 90% dei libri di Jane Austen, Emma è una satira del privilegio, anche Orgoglio e Pregiudizio è in parte una roba che ha molto a che fare col privilegio, perché anche lì c'è il matrimonio tra due persone che si trovano, qualsiasi cosa di britannico, perfino il diario di Bridget Jones ha conservato questa cosa, cioè che sappiamo che in Inghilterra tutt'oggi il posto dove tu hai studiato e l'inglese che tu parli definiscono la classe sociale. E quindi questa cosa qua è chiaramente è una satira del privilegio, e Clueless è una satira del privilegio americano, che di fatto, non essendo un privilegio di classe dettato dalle regole della società, perché la società americana non è una società, fra virgolette, classista nello stesso modo di quella la società inglese, diventa sinonimo di privilegio bianco, per forza. Quindi, cioè, la cosa, secondo me, torna benissimo.
Ma c'è una cosa che ha fatto Amy Heckerling che è geniale da questo punto di vista. Lei ha portato Emma all'interno di un liceo. E lo sappiamo tutti che all'interno di un liceo le classi sociali esistono, ma non sono solo dettate dal tuo reddito, ma da quello che fai. Questo lo sappiamo tutti perché abbiamo guardato tantissimi film americani teen, quindi sappiamo che c'è il tavolo delle cheerleader che sono fighe, quelli che sono nella banda che sono sfigati. Infatti, Cher fa un tour a Tai dei tavoli della scuola mensa, che è proprio il luogo classico in cui tutti confluiscono e si riuniscono per tavoli perché ognuno ha la sua crew, e lei gli racconta: quella lì è la mafia persiana, quello lì è il giardinetto dei drogatelli. Infatti, che cosa farà Tai? Si innamorerà di un drogatello, di Travis. Insomma, lei gli mostra tutti quanti i gruppi e dice: se stai con noi ti collochi fissa in Serie A. E questo è molto interessante come arena di trasposizione, perché appunto è un circolo chiuso, quello del liceo, in cui ci sono dei personaggi con dei ruoli ben definiti, però anche molto, molto variegati. Poi sul discorso di classe, naturalmente noi sappiamo appunto dall'inizio della presentazione che Cher dice: mio padre è un avvocato, è così bravo che prende $500 l'ora per litigare con la gente, ma con me litiga gratis. Quindi lei ci racconta dall'inizio qual è il suo posizionamento sociale. Poi
lei
fa uno speech
di imparare a parcheggiare, perché dovunque vada c'è il valet.
Esatto, c'è il valet. Sì, è una cosa tipicamente americana, cioè il parcheggiatore, che non è come da noi che prende solo i soldi, ma lì ti parcheggia effettivamente la macchina. Lei arriva in ritardo a scuola e fa uno speech, perché lei ovviamente partecipa alla classe di dibattito, una cosa bellissima della scuola americana. E a proposito del razzismo, per capire quanto è buono, tra virgolette, quanto è ben intenzionata Cher, lei fa tutto un discorso sugli haitiani. All'epoca c'era stato, credo, un tornado dalle parti di Haiti, un uragano. Haiti è un paese molto povero, naturalmente questo uragano l'aveva ulteriormente messo in ginocchio. Lei era ovviamente a favore dell'immigrazione degli haitiani negli Stati Uniti, fa l'esempio del compleanno dei 50 anni di suo padre, in cui si sono presentati più ospiti e lei ha dovuto riorganizzare la cucina per accogliere più ospiti, e conclude il suo speech dicendo: vi ricordo che non c'è scritto "si prega di confermare l'invito" sulla Statua della Libertà. Allora, questa è lei, che è una ragazza appunto veramente molto di buon cuore. Però poi qualche scena dopo, il suo fratellastro Josh, interpretato da Paul Rudd, le fa notare che lei non sa nemmeno di che nazionalità è la sua cameriera. È di qualche paese centroamericano, e lei si confonde e lui le fa notare che non si tratta dello stesso paese, e dice: ma cavolo, ma tu invece ti incazzi se ti dicono che abiti a sud del Sunset? Il Sunset sarebbe, no, quella via che divide Los Angeles, quindi come fai a non arrabbiarti? E quindi lì lui comincia a farla riflettere sul proprio privilegio, e quindi questo è molto interessante.
A proposito di sud di Sunset Boulevard, la cosa che fa molto ridere è appunto che è una roba che dicevi anche tu e che ha sempre a che fare con la trasposizione, no? Con quanto il Clueless riesce a fare con la losangelinità la stessa cosa che Emma fa con la britannicità, e che leggevo un articolo l'altro giorno che faceva molto ridere, perché c'è questa battuta di Clueless in cui dice "you can get everywhere in LA in 20 minutes", che ovviamente non è assolutamente vero, cioè, nel senso che per andare da una parte all'altra di Los Angeles ci vogliono circa 7 ore, se si andava per andare da Beverly Hills a Santa Monica, no, non dico 7 ore, però 3 ce ne vogliono tutte. E però questo articolo che diceva che invece durante il lockdown è effettivamente vero che puoi arrivare da qualsiasi parte di Los Angeles in 20 minuti, e ci sono dei veri e propri tour a Los Angeles, dei luoghi di Clueless, e ci sono un sacco di articoli che ti accompagnano lungo tutti i luoghi di Clueless, e poi ovviamente non tutti sono, come dicevamo prima quando parlavamo di produzioni, non tutti sono effettivamente quelli, perché per esempio il negozio di liquori sulla Valley non è effettivamente sulla Valley, eccetera eccetera eccetera, però è super 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 interessante come la geografia di Los Angeles, come in tantissimi film Los Angelini, ma in questo in particolare se ci fai caso, entri in modo fortissimo a far parte proprio della base culturale del film, del senso del film, e ti fa pensare come spessissimo proprio da italiani, e spesso anche per il doppiaggio, ma proprio anche per una differenza culturale generale, ci sfuggano, no? Questi che sono in parte sono inside jokes proprio di gente che lavora nel cinema, che è a Los Angelina e quindi fa battute sull'essere Los Angelini, ma proprio che non essendo americani e perdendo delle cose nel Lost in Translation e perdendo delle cose che non conosciamo, non riusciamo a capire. Cioè, a me è capitato per esempio con Once Upon a Time in Hollywood, con l'ultimo film di Tarantino, che ha proprio delle cose che sono, cioè, specificamente riferite al lore, al folklore losangelino, perché poi se ci pensi, cioè, Los Angeles è una città che ha 100 anni, cioè una città che non ha folklore, perché era un deserto, non ci abitava nessuno, e quindi tutto il loro folklore culturale è tutto legato al folklore hollywoodiano, per cui tutta la loro Los Angeles, il cinema, i luoghi di Los Angeles sono strettamente intrecciati in un modo che se non ci vivi, se non ci hai vissuto un po', o se non sei perlomeno americano o californiano, non riesci assolutamente a comprendere, e che spesso il doppiaggio manco ti aiuta, secondo me.
Beh, in effetti Los Angeles, cioè la California, è entrata a far parte degli Stati Uniti credo solo nel 1912, e infatti Cher, presentando la sua casa, dice: le colonne sono antiche, sono del 1972, they date all the way back to 1972. Quindi Los Angeles è sicuramente una città che ha la sua epica nel cinema, ed è per questo che ci sembra così antica, perché l'abbiamo sviscerata a lungo e largo con una serie di film che ne hanno sancito veramente lo statuto quasi come personaggio, no? Questa cosa poi è successa anche a New York, però New York è un po' più antica, però Los Angeles proprio è come se avesse vissuto più vite, più anni di quelli che effettivamente ha, grazie a tutti i film che l'hanno celebrata, anche perché poi mi sembra una città appunto talmente tentacolare che è impossibile non notarla, ed è una città talmente protagonista che tutti noi poi pensiamo che sia la capitale della California, e non lo è, meno.
È Sacramento,
quindi è proprio una città che ce l'ha nel suo DNA questo di diventare un po' protagonista. Però per fortuna, fuori a riguardare i film, un po' di cose le abbiamo capite, tipo Sunset Boulevard, finalmente lo sappiamo, Beverly Hills stesso, West Hollywood, tutta una serie di quartieri. Poi certo, alcune cose non possono essere girate esattamente lì, ma questo è un po' la magia del cinema, girare i campi in Africa e i controcampi in Mesopotamia, mi pare che lo dicesse Fellini o Flaiano, uno di questi. Insomma, naturalmente poi ci si deve rifare anche ad alcune esigenze produttive che ti consentono di girare o meno in un certo posto, e quindi vabbè, credo che nonostante queste piccole imprecisioni, la città
Los Angeles è una città talmente grande che non è che ti puoi veramente certe volte permettere di, cioè se devi fare tutte le scene in un certo punto, non è che ti puoi permettere tanto di girare tutta la città liberamente, anche perché appunto non vai da una parte all'altra di Los Angeles in 20 minuti, no. Quindi alla fine sì, fanno gli scouting anche per quello, per trovare posti che somiglino un po' a quello che ti serve nel posto più vicino possibile.
Beh certo, vabbè, poi se devi girare il film in 40 giorni, tanto più.
Esatto, ma io volevo dire che, visto che siamo in tema, prima di aprire tutto il vaso di Pandora di questo è un film femminista o non è un film femminista, perché questo arriva alla fine proprio come la ciliegina sulla torta, siccome stiamo parlando di Los Angeles, stiamo parlando di Hollywood, stiamo parlando di storie hollywoodiane, per me era interessante parlare delle tre attrici protagoniste, che sono le tre donne del film e che hanno fatto una riuscita completamente diversa, parlando secondo me di quella che, come dire, ha la storia più hollywoodiana di tutte, e proprio perché è hollywoodiana e perché è proprio perfettamente inserita in un certo cliché, e anche la più tragica, che è quella di Brittany Murphy, che tra l'altro ha fatto una morte tremenda, ma super simile a quella di un'attrice degli inizi di Hollywood, che comunque è un'attrice famosissima, entrata nella storia proprio anche perché, come lei, è morta molto giovane, che era Jean Harlow, ok? No? Non mi veniva la parola, cioè sapevo chi è, non mi veniva la parola, ok? Allora, no, dicevo che Brittany Murphy ha fatto una morte molto simile a quella della povera Jean Harlow, nel senso che entrambe sono morte in casa loro e sono morte per una cosa banalissima. Credo che Jean Harlow sia morta per una polmonite e Brittany Murphy è morta per un mix di farmaci preso perché aveva preso anche lei un batterio. E ci sono mille storie che girano sulla morte di Brittany Murphy, proprio perché un conto è Jean Harlow che ha fatto questa morte quasi 100 anni fa e un conto è Brittany Murphy che ce l'ha fatta molto molto recentemente in un'era in cui si dà per scontato che ci arrivi almeno all'ospedale viva, ecco. E invece c'è tutta questa storia e la storia di Brittany Murphy è una storia che è super super legata agli stereotipi hollywoodiani, a come lei è stata trattata da Hollywood, perché lei negli ultimi anni della sua vita non riusciva più a fare film ad alto budget, anche perché si era fatta questa reputazione di drogata e per tutta una serie di motivi molto strani, cioè primo perché lei era effettivamente sotto farmaci, ma era sotto farmaci perché aveva fatto tutta una serie di incidenti, di cui uno credo sul set di 8 Mile, il film che aveva fatto con Eminem, e che la costringevano a prendere dei painkiller, cioè quindi degli
antidolorifici.
Sì. E quindi lei era una di quelle persone, come capita a tantissime persone, che un pochino convivevano col dolore, no? Perché poi sappiamo comunque che gli americani hanno un healthcare system che è terrificante e sono abituati a non andarci mai dal dottore. E nel caso di Brittany Murphy questa cosa valeva ancora di più, perché lei negli ultimi mesi della sua vita era completamente terrorizzata all'idea di andare dal dottore, perché aveva paura che i tabloid lo scoprissero e che cominciasse a girare la voce che era malata, perché lei tra l'altro è stata licenziata credo da Happy Feet 2, una roba del genere, come voce, proprio perché girava la voce che lei fosse malato oppure fosse drogato oppure non stava bene, anche per il fatto che era molto magra. In realtà il marito che l'è sopravvissuto dice che in realtà lei sì, controllava molto la sua dieta, però cioè non era anoressica, ecco, che soprattutto faceva molta fatica con il peso, perché subiva questo super stigma perché era molto piccola, proprio bassa, e quindi si era convinta che più dimagriva più sembrava alta, e quindi stava a dieta, però il marito sostiene che non è stata questa la causa della sua morte, è stata tutta una concomitanza di cose, tra cui una sua debilitazione, perché lei si era presa cura della madre malata e quindi si era molto trascurata, e questo batterio che aveva preso, l'insieme del fatto che prendeva questi painkiller e prendeva anche degli psicofarmaci, ma leggeri, cioè penso prendesse tipo il Prozac, quindi non è che prendesse delle cose particolarmente pesanti, e il fatto che era così abituata a trascurare la sua salute, non andare dal dottore, che alla fine tutte queste cose si sono accumulate, e questa è una storia terrificante se ci pensate, perché è tutta una storia che è legata a una donna che non si prende cura di sé. E se andate a vedere la storia della morte di Jean Harlow, che ha raccontato benissimo come al solito Carina Longworth nel suo podcast You Must Remember This, che insomma se non l'ascoltate ascoltatevelo, proprio di una donna che inizia a trascurare la propria salute per paura che questa cosa possa avere delle conseguenze, cioè Jean Harlow perdeva i capelli perché a forza delle tinture che le avevano fatto e perdeva i capelli, poi aveva questa specie di infezione in bocca che non riusciva a curare in nessun modo perché non aveva tempo di andare a curarsi, perché se andava a curarsi poi chissà che cosa dicevano le persone, questa specie di circolo vizioso, di questa spirale in cui molto spesso le donne a Hollywood rimangono vittima, per cui le cose che dicono di te influenzano poi quello che tu fai, e quando hai la reputazione di una persona che non è affidabile diventi sempre più inaffidabile, no? Un po' come è successo anche a Courtney Love, come è successo a tantissime. E in questo senso secondo me la storia di Brittany Murphy è molto 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 hollywoodiana, però anche la storia di Alicia Silverstone non scherza per niente, secondo me, perché pure la sua è una di quelle storie proprio da tipica teen star, eccetera, eccetera. Poi non so, adesso vi lascio un po' parlare, perché se no parlo solo io, ragazze, scusate.
Vabbè, ma sei tu l'esperta delle storie hollywoodiane, d'altronde, quindi ci sta. Quello che so io di Alicia Silverstone, a parte appunto il suo essere diventata famosa per i video degli Aerosmith, c'è quell'episodio di body shaming particolarmente antipatico che lei subì per Batman, lei faceva Batgirl, se non erro.
Era credo Batman Forever, erano i famosi Batman di Joel Schumacher.
Sì, e lei praticamente venne chiamata tipo, non ricordo, comunque insomma le dietro della cicciona in parole povere, e cosa vabbè assurda, sia perché non è assurdo da dare insomma della cicciona alle persone, ma comunque anche perché lei è oggettivamente una donna magra, e quindi lei subì questo tipo di body shaming che per un po' insomma la fece anche stare lontana dai riflettori, e fu insomma anche una delle cause del suo allontanamento dal settore, insomma.
Anche perché comunque, se pensi, Batman fu il ruolo con cui lei tentava di passare a un tipo di ruoli completamente diversi, perché lei era stata typecast, cioè in questo ruolo della eterna adolescente, però insomma a un certo punto cresci e quindi c'hai bisogno di trovare degli altri ruoli, e c'è stato quel periodo, vabbè, lei ovviamente, Alicia Silverstone, sappiamo tutti che la sua carriera cinematografica viene dai video degli Aerosmith, ovviamente il fatto già di venire dai video degli Aerosmith, se voi vi andate a leggere gli articoli degli anni 90 su di lei, cioè c'era un grado di paternalismo su di lei che era una cosa, cioè, di un tossico che voi non potete avere un'idea.
Tra il paternalista e il morboso, immagino, sì, no? Perché lei comunque aveva 17 anni. Ed era sessualizzata, insomma, in maniera senza pietà, insomma.
Sì, feticizzata come Lolita e come tutta la serie di quel periodo, perché comunque già Liv Tyler, che era nei video degli Aerosmith come lei, è stata feticizzata come Lolita per anni, e infatti poi quando ha smesso di essere giovane ha fatto una fatica bestiale a trovare ruoli decenti, nonostante sia una bellissima donna eppure molto brava. E lei, Mena Suvari, cioè se ne possono trovare mille, e lì io prima ho citato The Craft. In The Craft c'era Fairuza Balk, che Fairuza Balk è diventata famosa per il sequel del Mago di Oz da piccolina, e poi lei ha fatto tutta una serie di film, tra cui aveva fatto anche non mi ricordo quale trasposizione delle Relazioni Pericolose, aveva fatto ve lo dico subito, Valmont, che era la trasposizione sempre del libro delle Relazioni Pericolose, che era uscito praticamente in parallelo con le Relazioni Pericolose, proprio erano usciti praticamente insieme i due film, e anche lei super feticizzata come Lolita, anche lei nel momento in cui è cresciuta finita, e ci sono un sacco di articoli che parlano di questo periodo storico degli anni 90, in cui improvvisamente era diventato normale avere delle ragazzine ipersessualizzate più o meno dappertutto, e si vede benissimo che comunque Alicia Silverstone fin dall'inizio aveva cercato di dare una svolta diversa alla sua carriera, cioè facendo dei ruoli più comici, cercando di fare cose diverse, cioè come poi aveva cercato di fare riuscendoci anche Drew Barrymore, però lì vabbè stiamo parlando di Hollywood royalty, quindi è tutta un'altra storia. Però dall'altra parte c'è proprio la ragazzina che fa successo da giovane, che poi però finisce in una spirale tremenda, la ragazzina che fa successo da giovane vede che non ci sono altre vie per fare altre cose, e quindi si dà a tutt'altra roba, si dà alla televisione, credo Alicia Silverstone ha avuto anche una rubrica su New York Times o su New York, adesso non mi ricordo, su tipo la cucina vegana, lei ha avuto questo roba che è diventata tipo una vegan celebrity, e dall'altra parte invece Stacey Dash, che come ben sappiamo
che è diventata proprio il diavolo,
esatto, è finita in tutt'altra spirale che è quella di Fox News, ed è diventata il black token di Fox News.
Questo per dire proprio che Clueless ha prodotto la qualunque.
Sì, potremmo stare qua a parlarne, secondo me, per ore, però io a un certo punto mi fermerei, perché siamo qua da un'ora e mezza e passa, anche se qualcosina taglieremo, e mi viene da dire che adesso...
chiudiamo con la domanda.
Esatto, perché la grande domanda.
Perché io avrei una cosa da dire al riguardo. Allora, ho letto letto diversi articoli pro e contro, diciamo. I contro non mi hanno convinta moltissimo perché secondo me non hanno colto granché la cifra stilistica del film, cioè è una satira e tutte quelle cose che vediamo problematiche sono se non problematizzate ma comunque presentate come qualcosa di cui ridere, nel senso cioè è abbastanza evidente che il film non condona certi comportamenti o quantomeno non sta lì a fare un discorso che non sia appunto satirico, quindi la cornice è quella.
Quali comportamenti non condanna, Fra?
Allora, una cosa che veniva spesso citata era il fatto che loro, le ragazze, tendono a essere, cioè molto della loro vita, la maggior parte della loro vita e comunque anche i vari motori della trama sono legati al piacere ai maschi, no? Quindi tutto gira intorno ad esempio al fatto che Tai deve conquistare, ora non mi ricordo come si chiama il tizio,
Elton,
esatto, deve conquistare Elton, poi per esempio la stessa Cher comunque intraprende quel percorso di miglioramento interiore, quello che lei chiama il makeover della sua anima, perché mitica, per il fatto che si rende conto di non essere abbastanza per Josh, no? per l'oggetto dei suoi desideri, e questa è una delle varie cose che ad esempio loro mettono in luce. In realtà su questo ci torno subito, però un altro per esempio delle cose che loro citano è il fatto che c'è il, come dire, un approccio al sesso che beh, è molto contrastante, perché gli articoli contro dicono che in realtà le ragazze si fanno shaming, slut shaming a vicenda. In realtà secondo me non è vero, perché c'è ovviamente quel momento in cui Tai dice, che poi è un po' l'opposto dello slut shaming se vogliamo, in cui Tai dice a Cher: ma che vuoi dirmi tu della mia vita, che sei una vergine che non senza la patente fondamentalmente, e poi il momento in cui lei viene in un certo senso viene abbandonata da Elton, che prima la molesta, poi la lascia insomma in un parcheggio dove viene minacciata insomma da uno scippatore, e lei poi tipo un po' si colpevolizza, dice ah mi sono messa nei guai, però cioè a parte queste cose che comunque rientrano proprio nel tipo di racconto che fa la serie, secondo me, e la serie, il film, secondo me non, cioè mi sembra che sia tutto inserito all'interno di una certa critica sociale a questi meccanismi, che per me è comunque abbastanza palese e scoperta, voglio dire. Quello che forse poteva avere più senso era il discorso del cambiamento che parte dal voler piacere a un ragazzo, però uno è ancora secondo me inserito in questo discorso che un po' riguarda proprio la satira della superficialità e del cercare di essere in un certo modo per rispondere a certi canoni, che è abbastanza, ripeto, evidente. E poi, secondo me, c'è un elemento di satira abbastanza importante anche dal punto di vista, o meglio, sul il personaggio maschile di Josh. Cioè, Josh è quel ragazzo che critica Cher per essere un po' così superficiale, che va all'università, si legge Nietzsche in piscina, si fa crescere il pizzetto, insomma, ascolta radio ed eccetera. Però lui stesso in realtà è un ragazzo come tutti, cioè che a un certo punto la vede con il vestito aderente e quindi si rende conto che è figa, oh oddio, allora adesso la devo seguire, devo proteggerla, che si legge Nietzsche per l'appunto, è quello che ci fa capire il film, perché vuole, perché è un poser, cioè vuole atteggiarsi a intellettuale. Quindi poi alla fine, quando c'è il momento in cui si confronta con Cher, l'unica cosa che le sa dire è che lei comunque è buona e che è figa, quindi ok, tutto a posto. Cioè, nel senso, secondo me il film non pone lui come il modello a cui lei si si va a omologare, quindi nella classica dinamica in cui c'è il maschio che ti dice come devi essere, allora tu dici ok, allora diventerò quello che vuoi, ma entrambi sono dei personaggi che da questo punto di vista sono problematici, entrambi stanno fingendo, stanno performando una certa, un certo ideale, si trovano bene perché poi in realtà sono la stessa cosa, cioè loro sono uguali, solo che lei ha scelto una via che è quella della popolarità, del liceo, della ragazza, insomma un po' così superficialotta, lui ha scelto quello dell'intellettuale, ma non è che lui sia davvero un intellettuale, una persona veramente profonda, è soltanto un coglioncello arrogante, no? Quindi, cioè, secondo me il film in questo mette in scena semplicemente una serie di dinamiche che sono satirizzate da tutti i punti di vista, quindi io non lo considero un problema. Scusate, ho parlato un sacco.
Ah, penso che il percorso di Cher, in realtà lei non è che migliora per piacere a lui, lei migliora perché arriva a un punto di caduta in cui si rende conto appunto di essere clueless, di non avere capito niente. Sì. Intanto secondo me non c'è slut shaming, perché per esempio le tre protagoniste hanno un approccio alla loro vita sessuale diverso, però si rispettano, appunto. Dion dice che comunque il suo uomo non ha nulla di cui lamentarsi, ma tecnicamente vergine. Tai, capiamo subito che non lo è, invece, quanto a Cher l'ha messa sotto spirito per Luke Perry, quindi insomma si parla della sua condizione, ma lo si fa molto bonariamente. E quando Tai rinfaccia a Cher il fatto di essere una verginella che non sa neanche guidare, lo fa perché Cher vuole distogliere le attenzioni di Tai da Josh, perché c'è un momento in cui lei cerca di piazzare Tai a Elton non ne vuole sapere di stare con Tai, e Tai si convince invece di voler stare con Josh, ma siccome il tarlo nella testa di Cher ha già cominciato a rosicchiare, insomma, per farle capire che forse lei prova qualcosa per questo ragazzo, le dice che lui non è un tipo di uomo che va bene per lei, cosa che poi fra l'altro si rivelerà giusta, perché a Tai va bene Travis, però diciamo quello lì è un momento di conflitto fra le due e ci può stare, tant'è che poi Tai si scusa con lei, quello è un momento veramente di grande conflitto. Lei poi cerca di cambiare, appunto perché si rende conto, un po' perché l'aveva capito all'inizio che fare del bene la fa stare bene, e un po' perché vuole guardare le cose un pochino più in profondità, e quindi a modo suo lo fa e comincia a vedere il bello anche negli altri, quindi nelle scaramucce fra i suoi amici, si dà di nuovo al volontariato, fra l'altro anche qui con molta ingenuità porta alla gara, mi sa, di raccolta di vestiti usati, porta i suoi sci, però insomma fa queste cose un po' così, ma sempre con un animo che è intenzionato, insomma, a dare il meglio. Alla fine della fiera, diciamo, al di là delle motivazioni che poi portano Cher in questo percorso di automiglioramento, sicuramente l'elemento che per me ci può far, se vogliamo, marchiare questo film come femminista è la relazione fra donne che dicevamo prima. Intanto, appunto, questo è un film che può tranquillamente passare il Bechdel test, cosa che forse non potremmo dire di tante altre commedie romantiche. E poi perché appunto c'è questa relazione fra donne, quindi il fatto di unirsi contro l'invidia, il fatto di utilizzare il proprio privilegio per aiutare un'altra donna, anche se naturalmente essendo un teen ci sono delle scaramucce con qualche altra ragazza di scuola, però diciamo quello ci sta, insomma, quello fa naturalmente parte del genere. Quindi credo che alla fine questa è la cosa più importante, e quindi penso che, insomma, il marchio di film femminista glielo possiamo dare, dai, se lo sono guadagnato.
Bollino
approvato.
Chiara ha parlato di tutto il rapporto tra di Ty, prima con Elton e poi con Josh, che a me viene da chiamare Knightley perché ovviamente è Mr. Knightley.
Certo.
E mi viene da dire che l'ottica è sicuramente un'ottica magari non femminista, però sicuramente estremamente non sessista, e questo sicuramente. E è che, per esempio, in Emma, il motivo per cui Emma alla fine arriva, no, alla sua risoluzione finale è il fatto che lei ha spinto l'amica prima verso Elton e poi, senza volere, verso Knightley. E nel libro il problema è ovviamente che questa ragazza non può aspirare per nascita né a Mr. Elton, che in Emma è il curato, e quindi figlio minore di un lord, quasi sempre in tutti i casi, e invece non può ovviamente aspirare a Mr. Knightley, perché Mr. Knightley è nobile, e quindi lei, essendo figlia di nessuno, non può aspirare. Sarebbe stato estremamente facile portare questa stessa cosa nel film e quindi rendere Ty in qualche modo inadatta per qualche motivo a Mr. Knightley e fare una Cher che puntava su questa cosa. In realtà invece è stata risolta in un modo completamente diverso, creando una sorta proprio di diversità, non intellettuale ma proprio culturale, di interessi tra Ty e Mr. Knightley, per cui la cosa si rivela impossibile perché loro due non sono proprio compatibili. E secondo me questa cosa indica proprio il fatto che molto facilmente questa roba poteva prendere una strada sessista, tipo tu non sei alla sua altezza, o c'è qualsiasi altro tipo di motivo per cui tu, donna, non sei all'altezza di quell'uomo. Invece il film la porta proprio sul piano di due esseri umani che non hanno fondamentalmente niente in comune. Quindi,
cioè, poi Ty si vuole solo fare le canne fondamentalmente, o anche strisce di coca, perché a un certo punto lo dice, c'è quella battuta bellissima.
Cosa dice?
C'è quella battuta in cui loro dicono una roba del genere, cioè andiamo a prendere le coke, no? Andiamo a prendere coke, intendendo la Coca-Cola, no? Alla mensa, lei fa: avete la coke qui, no? E si capisce che c'è un gioco di parole, perché lei pensa alla cocaina, e lo dico: certo che abbiamo la coke, quindi la Coca-Cola, non è che siamo, non mi ricordo, in qualche posto sperduto. Quindi, cioè, fondamentalmente si capisce che lei è un po' un amante del rischio, potremmo dire, e quindi lei vuole stare poi con l'amico cannato, insomma, vuole stare con quello che fa skate, cioè lei è quello.
È un'alternativa.
È un'alternativa, esatto, lei è un'alternativa, quelle con la camicia di flanella. Cioè.
Oh, senti, io ero esattamente quello in quell'epoca. Quindi non è che mi devi prendere in giro a distanza.
Ma che poi da me, io avevo 6 anni nel 95, bella.
No, e a proposito di camicie di flanella, l'ultima roba che secondo me che vorrei dire del film, sembra un dettaglio, ma in realtà secondo me è super super interessante, perché fa parte sempre di quelle cose che a noi piace molto dire dei film, che invece in realtà vengono molto spesso dismissed nei film, e che sono i costumi. Costumi creati da Mona May. Mona May, silenziosa e tranquilla e diciamo completamente ignorata da tutta la storia ufficiale di Hollywood, eccetera, ha creato l'estetica dei film di un'epoca intera. Perché Mona May ha creato i costumi non solo di Clueless, ma di Romy e Michelle, Mai stata baciata, The Wedding Singer, Enchanted, House Bunny, adesso fa i costumi di Santa Clarita Diet. Cioè, quell'estetica lì, quei riccioletti, quelle gonnelline, quei tartan, tutte quelle robe lì che poi alla fine hanno influenzato il modo di vestire di un'epoca intera di ragazzine, sono tutta farina nel suo sacco. E il lato costumi e l'importanza del lato costumi in questo film è assolutamente innegabile, come lo è per l'altro tuo super preferito, Chiara, che è Legally Blonde, ma come vale per tantissime altre cose. Io dico sempre che tu vedi i film che sono stati scritti e sono stati, cioè, vengono da un'idea femminile nella testa, lo vedi da che importanza danno ai costumi e come meccanismo narrativo e come caratterizzazione ai personaggi. Cioè tu vedi che l'impostazione in Sex and the City è stata data da Susan Seidelman perché la costumista di Sex and the City ha creato quattro personaggi i cui costumi rappresentano esattamente le loro personalità. Se tu guardi Piccole donne di Greta Gerwig, tu vedi quanto i costumi sono proprio, cioè una parte fondamentale, quasi materica dei personaggi. Cioè tu quello che vuoi fare è toccare i vestiti di Joe, toccare Joe, toccarle i capelli, no? Che è una roba che, per esempio, ti aiuta a capire moltissimo una cosa che per una donna di oggi è incomprensibile, come il fatto di che dramma è quando Joe si taglia i capelli. Cioè se Joe avesse avuto dei capelli, ed effettivamente nel Piccole donne degli anni 90 c'era Winona Ryder con la parrucca, quindi quando si tagliava i capelli te vedevi Winona Ryder normale e quindi dicevi quindi dov'è stata la tragedia, ti sei tolta la parrucca. Invece quello che capisce Greta Gerwig è proprio che dà alla sua protagonista dei capelli meravigliosi per cui quando se li taglia stai male fisicamente anche tu, che è una roba che invece c'è, cioè, altrimenti se tu la racconti sulle basse è una cosa che non ha un legame vero con l'aspettatrice, perché perdere i capelli in quell'epoca non è ovviamente la stessa cosa che tagliarli adesso. E quindi io ci tengo sempre a sottolineare quando possibile il ruolo fondamentale dei costumi e il ruolo per cui spesso dei costumi fatti bene contribuiscono a creare un cult.
Assolutamente, ma guarda, se la città potrebbe essere considerata come un personaggio ulteriore della storia, sicuramente i costumi fanno metà del personaggio, metà lo fa l'attore, metà lo fanno i costumi. In questo caso noi non potremmo mai immaginare Carrie Bradshaw senza i suoi vestiti, non potremmo mai immaginare Holly Golightly senza il suo tubino di Givenchy e non potremmo mai immaginare Elle Woods senza il suo vestito rosa, che diventa un po' la sua mantella magica, che lei si mette anche quando deve andare in tribunale, vestiti rosa che lei aveva abbandonato per diventare un'avvocata seria, se li rimette rosa per andare in tribunale, e non potremmo immaginare Cher senza il suo completino giallo, tanto che quest'anno, se non sbaglio, Chiara Ferragni ha fatto una collezione di abbigliamento molto ispirata a Clueless, c'era un fil nella sua collezione, mi sembra insomma che fosse molto ispirata a questo film. Sicuramente insomma questo ha contribuito a fare di Cher un personaggio iconico. Poi c'è Dionne, che è vestita poi in realtà esattamente come Cher, ma con dei colori diversi, però in più c'è questa cosa bizzarra del cappello, perché lei è esuberante, per lei è un tratto distintivo, sono i capelli, alle treccine, c'è tutta una lunga discussione con Marre, il suo fidanzato, rispetto alle treccine, se sono sintetiche, se non sono sintetiche, eccetera, eccetera. E poi c'è naturalmente il makeover di Tai, che Cher ricostruisce praticamente facendola a modo suo. In realtà poi la cosa interessante è che questa fantasia del quadrettato accomuna tutte e tre le protagoniste, solo che mentre in Cher e in Dionne fa parte di questi outfit piccolissimi che lasciano la pancia scoperta e le gambe scoperte, Tai invece ha la giacca tipica grunge di quegli anni, però poi anche lei ha un makeover, infatti nella locandina del film anche lei è inquadrettato con questa maglietta quadrettata che però lascia scoperta la pancia. Rimane più coperta delle altre, e l'altra cosa che le fanno è le cambiano il colore dei capelli. Lei ha questo orribile rosso quando comincia, poi la riportano al suo colore naturale, c'è proprio uno shot che parte dall'acqua rossa che defluisce nel lavandino quando le stanno mandando via la tinta, e quindi torna in qualche modo a essere una se stessa un po' più raffinata, più in linea con Cher Dionne, pronta per stare in Serie A. Naturalmente invece Cher è la nostra protagonista, la nostra tipica valley girl, quindi deve essere bionda, quindi al di là della persona di Alicia Silverstone e della sua natura, del suo colore naturale di capelli, la protagonista per definizione di questo tipo di film è la bionda californiana. Lei è la tipica valley girl e non può che essere bionda e che rappresentare quindi con questo colore di capelli la sua leggerezza, la sua superficialità, ma anche la sua classe sociale, perché è il tipico biondo da ragazza ricca, bianca, quindi forse anche un po' la nostra tipica Karen, per riagganciarci al discorso di prima.
Ma infatti poi la cosa interessante dei costumi è che se leggi le interviste di Eckerling e di Mona May, loro hanno lavorato sui costumi perché quando sono andata a fare scouting, no? Perché poi lì becchi proprio veramente il senso di quanto è importante la produzione. Poi voglio dire, tu sei producer, per cui lo sai benissimo, no? E quanto è importante la parte di produzione anche nel lavoro di regia, cioè quanto tantissime cose che noi vediamo e che attribuiamo spesso al lavoro di regia, che diciamo ah, il regista, in realtà dietro c'è una squadra di persone in cui la produzione, il location scouting, i costumi giocano una parte fondamentale, che spesso danno ispirazione alla regia piuttosto che viceversa. Cioè adesso, sempre per parlare della mia adorata Carina Longworth, lei sta facendo tutta una serie su Polly Platt, che è stata una delle più famose producer di Hollywood, ed è stata la moglie di Peter Bogdanovich, e che lei ha dato il look and feel ai tre primi film di Bogdanovich, i suoi film più famosi, e in cui alla sua morte tutta Hollywood ha riconosciuto il fatto che in realtà la regista era lei, cioè nel senso che comunque lei aveva dato delle indicazioni talmente precise, e specialmente per The Last Picture Show, che era quasi la storia della sua adolescenza, quindi comunque dove lei aveva proprio un grip molto forte rispetto alla storia, ma comunque c'è, come tutto quello che c'è dietro ti fa, cioè danno anche proprio un'ispirazione di regia, e sono parte integrante della regia. In questo caso Mona May e Eckerling hanno lavorato insieme, e dicevano che facevano questo scouting nelle scuole e trovavano che il modo in cui si vestivano le ragazze non era per niente corrispondente al tipo di ragazza che loro avevano in mente, e quindi si sono prese tutta una serie di libertà, per esempio prendendo appunto le camicie di flanella di cui parlava Fra, trasformandole in completini con gli scacchi, e poi per esempio usando le calze sopra il ginocchio, che all'epoca non andavano di moda, e che effettivamente Clueless ha riportato in auge. Se voi ci pensate, Clueless e le famose calze sopra il ginocchio dell'epoca di Non è la Rai sono dello stesso periodo, il Vichy, i vestitini e tutte queste cose qua, e che sono ispirate in realtà a Cabaret e ai costumi di Liza Minnelli in Cabaret, così come i famosi cappelli di cui parlava Fra di Dion sono un loro modo di, loro volevano dei cappelli a tutti i costi, e quindi per trovare dei cappelli che fossero contemporanei sono andati a cercare i cappelli della rave culture. Quindi per questo Dion c'ha questi cappelli completamente senza senso, perché sono quelli sono una versione losangelina e più femminile dei cappelli che si portavano nei rave. E quindi è super 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 interessante vedere come c'è la realtà influenza i film, anche i film influenzano fortissimamente la realtà e la percezione di un'epoca, perché se noi adesso riguardiamo a Clueless, cioè quello che vediamo è la moda degli anni 90, ma quando uscì Clueless, e ve lo assicuro io perché avevo 16 anni, un sacco di quelle robe lì, specialmente per me che non mi vestivo per niente così, erano: ma questi come si vestono? E invece poi di rimando ha influenzato tutta una serie di altre cose, per cui poi una generazione di ragazzine si è vestita così. Oggi Chiara Ferragni fa una collezione, si ispira agli anni 90, e a cosa si ispira? A Clueless, che in realtà era anche un po' out of fashion in quel periodo lì.
Sì, è bellissima questa cosa di quando i film riescono a veramente creare un immaginario. Poi nel caso di Clueless forse veniva più facile perché c'è una componente aspirazionale in questo film, parlando di un gruppo di ragazzi molto benestanti. Era più facile lavorare sul lato aspirazionale, quindi creare dei look molto stravaganti che poi potessero anche imporsi nel mondo esterno, un po' come è successo per Sex and the City. A proposito dell'importanza dei produttori rispetto alla visione, naturalmente il ruolo dei produttori è quello di aiutare i registi a esprimere la propria voce nel modo migliore possibile, però non dimentichiamo che in questo caso appunto l'idea di partenza del film partiva dai produttori, quindi come sempre è molto importante essere tutti allineati sull'obiettivo comune del film. Quindi secondo me in questo caso hanno fatto un ottimo lavoro. Per di più, guardando la filmografia di Scott Rudin, che è uno dei produttori del film, ma soprattutto è uno dei produttori più importanti di Hollywood, è interessante notare come lui ha fatto alcuni fra i film esteticamente più iconici che possiamo ricordarci. Per esempio ha fatto La famiglia Adams, ha fatto I Tenenbaum, ha fatto il Club delle prime mogli, ha fatto Sleepy Hollow, cioè ha fatto veramente un'enorme quantità di film che hanno imposto anche un po' un immaginario. Ha fatto, vabbè, poi a proposito di film Mumblecore, vabbè, ha fatto Francis Ha, però sicuramente, insomma, rispetto alla questione di creare un immaginario, certamente è uno di quei produttori che sa come farlo, infatti. Guardando la sua filmografia è veramente sterminata, è incredibile.
Beh, io direi innanzitutto grazie mille Chiara, perché io credo che ne verrà fuori uno degli episodi più belli delle 16 candeline, in cui abbiamo parlato veramente di tutto, e per favore torna nella prossima stagione, perché ci sono delle altre cose di cui parlare. Non mi ricordo più con che film ti eri prenotata.
Con I Love Shopping.
Perfetto, allora direi che ci siamo, abbiamo detto un po' tutto. Basta, andiamo tutti a cenare, ecco. Non so quando voi ascolterete, se sarà a colazione, quindi buon appetito. Quindi niente, grazie Chiara, grazie Eugenia. Ci risentiamo alla prossima. Questo era Le 16 candeline, un podcast di QWERTY con la U, come Deborah con l'H. Trovate tutti i nostri episodi sulle varie piattaforme, oltre che su Spreaker che ci ospita. E sul sito ovviamente di QWERTY, e noi siamo anche su Instagram, @ le 16 candeline, 16 al numero, e poi vabbè ci potete cercare in generale su Instagram, me, Eugenia e Chiara anche, che su Instagram trovate come?
Sfreg,
quindi perfetto. Alla prossima e grazie mille.
Ciao.
Grazie a voi. Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao, ciao.